I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. It's a real good day for the blues.
E anche per noi è davvero un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare il lunedì sera, quando va in onda Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa, che vi tiene compagnia ogni due settimane dalle 22.30 fino alla mezzanotte. Un programma fatto di racconti, di storie, di aneddoti, ma soprattutto di tanta musica presa dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. Un saluto caloroso agli amici in ascolto, dai conduttori di questa trasmissione, Silvia Dell'Uomo, Adriano Brunelli e Mario Brusamolin. Se volete sostenere questa radio, potete farlo con una donazione usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure utilizzando gli strumenti a disposizione sul nostro sito radiocooperativa.org. È tutto. Adesso possiamo cominciare questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Mettetevi comodi e buon ascolto.
Ciao a tutti cari amici e benvenuti in questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Oggi è lunedì 9 marzo 2015 e abbiamo in serbo un'altra puntata speciale, perché abbiamo in studio un ospite che credo, possiamo dirlo senza paura di smentite, rappresenta il blues più puro, quello più vicino alle origini nella nostra zona. Insomma, quando a Padova si parla di blues, si parla di Claudio Bertolin. Eccolo qua, Black Rain Boogie.
Like Rain Boogie. Every day, black rain in my mind. Black rain, every day black rain in my mind. My foot wife gonna let me with a south of man. My wife's gonna let me with a shot of me. I see the devil in the mirror and his eye wearing my eye. I see the devil in the mirror and his eye wearing my eye. I got on my pass away. My rose seemed dark as night. black rain, like every day black rain in my mind. Black rain, like every day, black rain in my mind. every day. Pay my heart, take my appetite. Black rain, every day black rain in my mind. Black rain boogie, black rain boogie, black rain boogie. Yeah, and you know what I'm talking about. Bad women rigging my life. Black rain boogie, black rain boogie, black rain boogie, black rain boogie, bad women rigging my life. Poor Claudia. Go back home. Go back
Ciao Claudio, benvenuto a Radio Cooperativa, siamo felici di averti qui. Ti abbiamo presentato come il vero blues a Padova e non lo pensiamo solo noi. Raccontaci un po' chi sei e come è nata soprattutto questa passione per il blues.
Intanto buonasera a tutti quanti. La passione per il blues nacque ovviamente più di 40 anni fa quando con i miei amici ascoltavamo i dischi di John Lee Hooker, che un nostro amico che andava a studiare l'inglese in Inghilterra comprava lì, perché noi abitavamo ad Abano ed erano tutti camerieri e lavoravano in albergo, e uno di questi andava sempre in Inghilterra per studiare, imparare il lavoro come cameriere eccetera, però portava giù i dischi.
Vi portava a casa le novità?
Sì,
per allora
ci riunivamo in una stanza e come fosse una specie di rito mettevamo questo vinile sul piatto e lo ascoltavamo con venerazione.
Ci credo. Quindi anche proprio un che di magico, come hai fatto la musica.
L'inizio è stato questo, anche se comunque dopo si ascoltavano anche altri tipi di musica, tipo il rock di quegli anni là, che ne so, Hendrix o Ten Years After, i Doors, Johnny's
Joplin, i grandi miti
dei primi anni 70, primi anni 70, inconsapevoli appunto dell'importanza che aveva questa musica, che poi negli anni si è scoperta come tale, anche per
Sì, a voi piaceva già distinto senza che sapere se poi sarebbe diventata famosa o meno. Dei.
Eravamo colpiti, nelle corde dentro, no? Perché avevamo un tipo di sensibilità, forse, non lo so, però ci piaceva tanto ascoltare.
È proprio questo il potere della musica, arrivarti in fondo.
Esatto, in maniera istintiva. Ma difatti tu hai citato John Lee Hooker,
certo.
E questa Black Rain Boogie ricorda molto difatti
lo stile. Sì, io sono molto influenzato da John Lee Hooker. Mi sento figlio, tra virgolette, di John Lee Hooker stilisticamente parlando, ma anche come modo di sentire, di interpretare blues. Lui e Lightning Hopkins.
Altro grande...
Bluesman texano.
Certo.
Morto nell'82.
Mm.
Ma di questi noi ovviamente nelle nostre trasmissioni parliamo spessissimo, perché come diceva appunto Adriano sono i grandi miti. Bene, allora andiamo al secondo pezzo tuo. Mm-hmm. E ci ascoltiamo questo The Blues is a Lonely Road.
Sì, Blues is a Lonely Road Blues, che il blues è una strada solitaria.
Bene, poi ci dirai perché.
Just ran that look down the down long ago. Blues on Lonely Road. This rainy day look down the down long ago. Tell my guitar on his shoulder, and the minute it's too long, treat him bad. Tell my guitar on his shoulder, and the minute it's too long, treat him bad. Croak a hell of one winter morning, and sudden shock riding on my back. Croak a hell of one winter morning, and sudden shock riding on my back. My home from this region. I sleep in the park and I eat in the dust. And now I sit in the sidewalk and I play the blues. My daddy gone to glory, nightmare right about the break of day. Lonely road blue, in this rainy day I look down the damn lonely road. Thank you. old blue. This rainy day looked down the damn lonely road. Lonely road blue. Now I sit in the sidewalk now. Play the blue. Hell is this moan. It's calling this job freezing room. Hell is this moan and this moan. It's calling this job freezing room. Long and go blue. Lonely road blue. In this rainy day, look down the damn lonely. Lonely road blue.
Bene, abbiamo sentito The Blues is a Lonely Road e con quello di prima sono due blues molto sofferti, tipici del blues puro, che a questo punto mi chiedo, no, più che una passione, mi pare che sia stato, almeno per un lungo periodo, uno stile di vita, il blues per te, come dimostra anche il titolo di questo brano. Il blues è una strada solitaria.
Mm-hmm. Rimanda anche alla letteratura, John Kerouac, On the Road. Raccontaci magari...
Sì, beh, ci sono tanti punti che poi si congiungono nella storia di una persona, no? Nel mio caso il blues è sempre stato bene o male uno stile di vita, perché io non mi considero un buon venditore di me stesso, nel senso che non ho il talento
commerciale.
Per cui sono entrato anima e corpo nel vero senso della parola, del genere, senza badare alla tecnica musicale o alla vendita del prodotto che devo fare, o preoccuparmi del pubblico che deve bene o male accettare o no la mia musica. L'ho fatta e basta, l'ho vissuta profondamente, istintivamente.
Per te?
Ma non in maniera egoistica, l'ho vissuta perché in quel momento la mia vita mi spingeva a farlo. Non so da quale punto venisse questa spinta, perché partivo da punti ben lontani culturalmente, dal blues, molto lontani, come tutti dal resto noi qua, nativi,
sì, non è nostra
di questa zona, però
nessuno di noi ha avuto il nonno che raccoglieva il cotone,
esatto, roba del genere. Però le vie del Signore sono veramente infinite, nel senso che sono arrivato al punto di imbracciare questa via del blues con lo strumento che avevo imparato senza voler diventare un bluesman. Io ero uno sportivo, mi sono preso uno strumento sportivo, cioè l'armonica. Me la potevo mettere in tasca, mi piaceva il bluegrass, mi piacevano tutti i brani in cui c'era questo strumento dentro, perché mi piaceva imparare le frasettine così da divertirmi, perché coloreva un po' di più la mia vita di sportivo, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, non potendo più fare lo sport per vari motivi, mi sono trovato appunto a tu per tu con questa musica, me la sono ritrovata proprio di fronte senza rendermene conto, e leggendo appunto un articolo del giornale Il Blues, in cui c'era un'intervista di Cooper Terry, mi venne in mente di scrivergli una lettera, perché vedevo che lui era diventato un blues ascoltando e conoscendo tutti gli artisti che io ascoltavo praticamente, no? Infatti specie Sonny Terry, che era l'armonicista che avevo preso come esempio per imparare a fare quel tipo di
a cui ispirarti,
a cui ispirarmi, sì, Brownie McGee e Sonny Terry, no? Che erano i suoi maestri guida. E dopo un paio di lettere senza risposta decisi di andavo a trovare ai Navigli a Milano, dove abitava, no? Perché avevo trovato l'indirizzo.
Ah, quindi determinato.
E molto sfacciatamente, e in maniera anche molto imprudente e incosciente sono andato lì a aspettarlo sotto casa. L'ho aspettato finché è arrivata una 500 ed è sceso un omone nero alto 1,90 e molto fantoziosamente, come Fantozzi, sono andato là a chiedergli
fantozianamente. Tu sei andato lì e gli hai detto scusi,
io così fa, va bene, mi ha invitato a casa sua, abbiamo suonato una cosetta, poi io devo andare a fare le prove, mi dispiace, magari se vuoi tornare. E vagando per Milano, perché avevo il treno molto tardi, un paio di ore dopo, 2 o 3 ore dopo, l'ho rincontrato al parco e abbiamo suonato per molte ore là, no?
Che bello!
E lì è nata, perché aveva il dobro, è nata questa amicizia e successivamente è diventata, tra virgolette, la mia guida. Lui è diventata la mia guida.
Certo. Blues, no?
Se non fosse per lui io non sarei qua in questo momento.
Bella questa storia, veramente. Quindi volere è potere, come si dice spesso. Ma se vuoi una cosa,
non è che volevo, l'ho fatta perché
fatta
era forte. Se io sono un istintivo, non sono uno che vuole, ma seguo l'istinto, cioè.
Bene.
Sono un po' animale in questo senso.
Ma questo è proprio tipico del blues, no? Infatti.
Forse è questa l'affinità che ho col blues, che sono un po' animale.
E e quindi ti riesce bene.
Mi riesce bene.
Beh, perché meno filtriamo con la mente queste cose qui, è meglio è. No?
Meglio riescono.
Infatti, secondo me, il blues sia un linguaggio universale proprio per la sua semplicità.
Sì, sì, sì.
Infatti, queste 12 battute che dialogano fra di loro, suonate con strumenti essenziali, tra l'altro, appunto, chitarra, armonica, sono quelli che costano meno, no? Gli americani neri,
il sax
primi.
Del Mississippi, l'armonica.
Esatto.
Certo.
Esatto.
Infatti mio figlio un giorno mi ha detto, ma tu suoni sempre il solito brano? E io ho detto sì, però a volte è lento, a volte è un po' più veloce, a volte è un boogie. Perché il blues è un fraseggio che devi improvvisare, eccetera, eccetera.
Ma è come Chuck Berry, che lui suonava il rock and roll e quando gli hanno chiesto, ma che cos'è il rock and roll? E fa, è un blues più veloce.
Più veloce.
Ecco, ma tornando al discorso degli strumenti, no? ci ricordiamo tutti quando abbiamo parlato di grandi musicisti che si costruiscono da soli la chitarra, per esempio, no?
Sì, come
con una scatola, Jimi Hendrix.
No, una cosa, come si chiama? Bob Diddley.
Bob Diddley, esatto, con una scatola de olio.
Di quelle dei sigari.
Di sigari e Jimi Hendrix con una scatola di olio tiravano un filo d'acciaio col manico e via.
Beh, ma addirittura no, la tavola da lavare, la washboard come accompagnamento, o il pettine con la velina. Sì. Veramente altro che istinto, qui c'è proprio, no, la
beh, ma se vai
totale.
Giù in meridione e vedi quelli che suonano la tarantola, quelli antichi. Sembra di essere in Africa in certi momenti.
Con strumenti, sì, sì, no, la musica come...
Sì, è tutto...
La musica che viene dalla terra si assomiglia molto come modo di espressione.
Esatto, anche in Brasile, per esempio.
Brasile,
no?
Certo.
Gli strumenti se li costruiscono tutti loro.
In Tibet hanno uno strumento a una corda.
A una corda, vedi. Non occorre la Stratocaster.
Beh.
Va bene.
Abbiamo parlato di Cooper Terry, allora cerchiamo di conoscerlo, di farlo conoscere anche ai nostri ascoltatori, perché lui cresce nel mito del blues tradizionale e quando comincia la guerra in Vietnam parte per l'Europa, dopo aver peregrinato per vari stati, nel 72 arriva in Italia, appunto a Milano, come diceva Claudio, dove rimarrà tra l'altro per 23 anni.
Lui ha portato a Torino inizialmente, ma poi era andato in un condominio dove... non affittavano case ai neri, cioè, forme di razzismo nazionale qua.
Certo.
E allora si è arrabbiato, se n'è andato via
ed è arrivato a Milano
dove ha fatto amicizia che sì, insomma, molto profonda con Fabio Treves.
Sì.
E molti altri musicisti che
sì, Lillo Rogati, Graziano Tedeschi, Lucio Terzani,
sì, sì.
Eccetera, eccetera. E poi anche una cantante, Aida Castignola, che sposerà
Aida Cooper, sì, Castiglione,
sì, che poi diventa Aida Cooper.
Sì, 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 sì.
con cui poi ha avuto anche un lungo sodalizio anche artistico molto importante. Mm-hmm. No?
Sì.
Lui dice di essersi perfettamente integrato nella città, tanto che parlava il dialetto meneghino.
Sì, parlava proprio...
proprio il milanese, no? Sì. Così. E poi c'è un brutto episodio, l'arresto per droga, il carcere, dove scopre tra l'altro di essere affetto da HIV.
Beh, diciamo che le dinamiche sono un po' diverse, nel senso che il primo arresto fu per colpa di un amico marocchino che lui aveva ospitato in casa sua e a sua insaputa spacciava.
Ah.
Hanno fatto una perquisizione, che adesso hanno trovato appunto questa quantitativa di droga di cui lui non sapeva nulla, e sono stati incarcerati entrambi.
Mm-hmm.
La prima volta, e lì perse anche una tournée molto importante con Sanitari e Brian McGee.
Mm.
Questo è il primo tra virgolette arresto che lui non era
colpevole, in realtà
non era responsabile, ma era inconsapevolmente,
certo,
complice, ma non lo sapeva nemmeno lui, insomma. Poi quello più tardi, non so esattamente per quale motivo fosse stato incarcerato, ma poi quando è uscito, si parla dell'80, 86, 87, abbiamo fatto una piccola tournée qua, con la mia band.
Mm-hmm.
Abbiamo fatto credo 5-6 date, abbiamo mm-hmm. aperto, mi ricordo che abbiamo fatto il primo concerto in assoluto della lunga serie del Festival Blues di Rovigo, al Capitol.
Delta Blues.
Al Capitol, abbiamo aperto il Delta Blues.
Bello, bellissimo.
In una discoteca che si chiamava Capitol.
Mm.
Poi il discorso dell'HIV è successo molto più avanti. Molto più avanti ho saputo che l'ha preso da una ragazza di Milano. E poi successivamente, non si sa per quale motivo, è stato espulso dal...
Sì.
Difatti lui col suo gruppo doveva fare da spalla a B.B. King, credo.
Sì.
Giù
sì.
A Salerno.
Esattamente, sì.
E prima del concerto gli hanno detto, tu adesso parti per la... Non gli hanno neanche dato la possibilità di andare a Milano a prendersi le sue cose.
Sì, sì.
E l'hanno spedito malato a San Francisco, dove è morto.
È stata in applicazione della legge Martelli, che era appena uscita.
Ah. No, perché lui era 30 anni che era in Italia, se non
sono sì, però, accorti, però dopo... proprio il fatto che lui avesse questa incarcerazione per droga ha fatto sì che si potesse appunto mandarlo via, questo è il motivo.
Okay.
Mentre lui, adesso correggimi perché io sono notizie che ho raccolto, mentre lui è in carcere nasce una band, la Nightlife.
Nightlife
con Fabio Treves, mi pare.
No, con... Aida Cooper, Limido alla chitarra, Lillo Rogati al basso, e alla batteria non so se c'era Violi o Davide Ravioli o un altro, adesso non mi ricordo il nome del batterista. Poi quando esce, assieme a comunque anche con lo zampino di Fabio Treves, incidono due dischi.
Red and Black, no?
Mm-hmm.
E poi Tribute to the Blues,
sì.
Long Time
esatto.
Gone.
Sei ecco. Informato, bravo.
Sì, ho studiato.
Beh, ma vedi che stavolta abbiamo anche un testimone della situazione, quindi ci dà
esatto.
le notizie.
E quindi sì, da ciò si capisce che non spariamo cazzate.
Esatto.
No, no. Ecco, allora adesso però ci ascoltiamo un pezzo di Cooper Terry e The Nightlife, che si intitola Raggedy and Dirty. Eccolo qua, arriva.
I'm hungry, I'm raggedy and dirty too. I'm dirty and I'm hungry, I'm raggedy and dirty too. If I clean up pretty mama, can I stay all night with you? Well, you remember last fall, you threw me in that old fridge of jail. I my last phone. They threw him that old frigid jail. And then he learned me a lesson. Shaking my britches, women folks fame. She left me. She left me with a mule to ride. When my baby, she left me. She left me with a mule to ride. Yes, when the train left the station. Valentine, you know my mule lay down and died. Yeah, my mama, she told me. Yeah, my papa told me too. Mama, she told me. My papa done told me to. Yes, you know all these women, son. I say, what, Dad? They're going to beat her on death. I looked at my mother. I didn't crack a smile. I said, Mama, these women kill me. You know I don't mind dying, Lord. I'm broken, hungry. I'm ragged and I'm dirty too. Well, if I clean up pretty mama, can I stay all night with you?
Bene, dopo Cooper Terry torniamo a noi, a Claudio. Adesso ascoltiamo un tuo brano che si intitola I've Been Down to Hell. Ma come mai a voi bluesman piace così tanto l'inferno? Spiegaci un po'.
Beh, l'inferno in questo mondo è più che altro uno stato mentale nel quale non trovi respiro, non trovi aria, non riesci a dare spiegazione a ciò che sta accadendo. Quindi cadi in una sorta di rabbia interiore, di tormento dovuto anche a scelte sbagliate, ovviamente,
che ti fanno scrivere quindi
dato
questi
brani. Per ciò che mi riguarda è le relazioni che ho avuto con donne sbagliate che mi hanno portato a conseguenze poi disastrose nella mia vita. Quindi
sei stato davvero all'inferno allora?
Sì, sì, io l'ho visto l'inferno, tra virgolette, nel senso che esiste un inferno terrestre, ma è dentro di noi.
Quindi ci si può tornare anche dall'inferno,
si può.
Tu ci insegni.
In questo mondo possiamo fare quello che vogliamo, finché siamo qua, abbiamo il tempo di poter trasformare tutto, perché è un satellite nel quale noi dobbiamo passare, non rimaniamo qua in eterno, quindi... nello spazio di tempo nel quale viviamo le nostre esperienze possiamo trasformare appunto l'inferno in uno stato più sereno, più in pace, no?
Okay.
Poi dopo l'inferno, uno che è passato attraverso l'inferno vede tutto molto con più
più serenità,
più abbandono, diciamo.
Da un altro punto di vista. Allora sentiamoci questa Have Been Down to Hell.
Thank you.
stacchetto finale in assolo di Claudio Bertolin. Ma questo The Blues is a Lonely Road, mi dicevi, l'hai registrato a?
A Castelfranco Veneto, all'ex Enoteca Sartà, che adesso è chiusa, ma era proprio in centro a Castelfranco Veneto.
Quindi dal vivo?
Dal vivo, sono state tre serate e Marco Balestracci, il famoso scrittore di Castelfranco.
E armonicista.
E armonicista, no, era anche cantante una volta, adesso non canta più. Ha estrapolato, secondo lui, i brani migliori che, visto anche la critica che hanno fatto sul giornale Il Blues, sembrano indovinati, insomma, ecco.
Sì, sì, difatti è interessante, ma è comunque un suono bello pulito, un'ottima registrazione. E questo qui, però, io sento che è proprio il blues del sud su questo album. Tu hai scelto apposta questo?
No, io faccio
quello che ti viene,
faccio quello che
più
mi
spontaneamente.
Viene più spontaneo e che riesco a fare, tra l'altro, perché bisogna anche riuscire a fare le cose. Quello che riesco a fare e che mi viene istintivamente lo metto dentro e lo faccio. È improvviso sempre, comunque, perché io non mi faccio mai una scaletta sui brani che devo fare, eccetera. Tuttavia, diciamo che secondo me, ascoltando questo disco, è una fusione tra i suoni del Mississippi e il Chicago Blues elettrico del South Side.
Certo.
Bello, molto bello.
Adesso dovremmo parlare di un altro personaggio che purtroppo ci ha lasciato, che non è molto, Roberto Ciotti.
Sì, Roberto Ciotti.
Tu l'hai conosciuto?
Roberto Ciotti lo conobbi a Milano Sabbia d'Oro, Milano Marittima, sono passati tanti anni, nel 78 andai con Cooper Terry in un concerto dove c'era anche lui, dove c'era anche appunto Roberto Ciotti con il suo trio, che faceva un blues elettrico gradevole, e noi e io e Cooper Terry suonavamo in duo. Io suonavo l'armonica e Cooper Terry il dobro. A Ciotti piacque molto, perché era l'epoca in cui Ciotti si interessava molto al blues del Mississippi, e volle il mio numero di telefono. Poi mi telefonò al Nuoto 2000, dove io svolgevo il lavoro di bagnino, se mi interessava fare qualche concerto con lui, però dovevo andare giù a Roma. 2 più 2 fa 4 e al 6 sono partito e sono andato giù a Roma. E lì è nata una collaborazione che è durata praticamente più di un anno. Abbiamo girato tutta l'Italia sempre in duo acustico, qualche volta con la band, e mi ricordo in particolare un concerto che ebbe molto successo al teatro a Tiene di Vicenza, vicino a Vicenza, dove c'era il teatro strapieno e la gente era assolutamente coinvolta da due persone che suonavano il blues. E con lui ho inciso due dischi. Uno si chiama Roberto Ciotti Bluesman, registrato a Milano al Cinema Cristallo nel 79 con la casa discografica Cramp, quella degli Area. E tra il pubblico c'erano vari, mi ricordo, c'era Demetrio Stratos, c'era Gordon Smith, che era un bluesman inglese che bazzicava in Italia in quel periodo là, e mi sembra anche, non vorrei dire, qualche altro appunto del gruppo Gli Area. Anni dopo, in studio, andai giù a Roma alla Quacetosa, in uno studio con le cuffie, incisi due brani di armonica in un disco già fatto praticamente.
Sovraincisione.
Sì, sì, esatto. Questo è più o meno, diciamo così, insunto la nostra.
Ecco, ricordiamo tra l'altro che Roberto Ciotti si è occupato anche di jazz, ha scritto colonne sonore per film famosi come Marrakesh Express,
prima dell'esperienza blues.
Esatto, sì.
Il blues di Ciotti, almeno per quello che mi ha raccontato lui e che ho saputo anche da altri a Roma, è nato con la collaborazione con Marcucci, quello che registrò sul campo i dischi dell'Albatros, non so se vi ricordate, l'Albatros.
Sì,
Marcucci
sì,
andò
sì.
Nel Mississippi, accompagnato da Amy Nixon, che era un armonicista bluesman nero appunto americano, lo accompagnò nelle campagne, in zone anche pericolose per i bianchi, e lì registrò sul campo Sleepy John Estes, e Amy Nixon, fece, e anche altri bluesman comunque,
come aveva fatto anni prima i fratelli Lomax.
Sì.
Registrando Marcucci, proprio dal vivo e direttamente in
Marcucci
zona.
Marcucci è un personaggio del blues che ha un suo peso, però adesso è sparito. E mi ricordo che in casa aveva, non so, una parete intera di dischi comprati all'asta a Memphis, che costavano parecchi soldi, perché erano anche 78 giri del post-guerra, prima della guerra e dopo, del dopo, immediato dopoguerra. E mi ricordo che con lui feci una profonda ricerca su tutti gli armonicisti country, sullo stile di Sonny Terry e quant'altro. Materiale che mi è servito anche come cultura personale per approfondire il discorso, perché suonavo l'armonica con Ciotti.
Per la certo, parte, quindi uno studio profondo del settore.
Allora ascoltiamocelo, Roberto Ciotti in questa Rotten Rail.
My life is rolling rail out of my mind. My life is rolling rail out of this jail. Rolling rail. Living with no sorrow. And I live inventing tomorrow. My life is rotten rail out of my mind. My life is rotten rail out of this jail. Rotten rail. Rotten rail. Rotten rail.
Ronald Ray. Ronald Ray. My life is Ronald Ray.
Senti Claudio, mi hai incuriosito perché prima hai detto andava in posti pericolosi per i bianchi e so che anche tu hai fatto un viaggio in cui ti sei trovato anche in situazioni un po' difficili, sì. Appunto negli Stati Uniti. Raccontaci qualcosa di questa esperienza.
Dopo questa lunga tournée con Roberto Ciotti avevo un po' di soldi e ho voluto investirli in questo viaggio mio. Non da turista ma da viaggiatore, nel senso che sono entrato nelle realtà statunitensi ma a piedi pari, però vivendo di pelle tutto quello che il lato oscuro tra virgolette degli Stati Uniti, il razzismo, la violenza e chi ne più ne ha più ne metta.
In che posti sei stato?
Sono andato a New Orleans come primo sbarco,
come primo impatto, non è male direi.
In effetti lì abitava l'ex fidanzata di Ciotti che mi diede l'indirizzo che se facevo questo viaggio potevo contare su di lei per una notte o due, anche perché poi ho preferito
andare
per la mia strada. Però abitava in una zona che io non sapevo fosse pericolosa, io ci sono andato come se dovessi andare in qualsiasi altro posto, però ho capito che era una zona pericolosa poiché il tassista che mi accompagnò in quel quartiere me lo vidi arrivare il giorno dopo che entrò nell'atrio delle scale e chiamò il mio nome ad alta voce. Io pensavo di stare sognando perché ero nel dormiveglia, invece era lui che mi prelevò e mi portò in un albergo dicendomi qui sei al sicuro.
Caspita, se addirittura lui sarà preoccupato vuol dire
come
che...
l'Arcella di questi anni, insomma,
il Bronx. Beh, ecco. Comunque, vedi, quando sei inconsapevole magari non ti accade neanche nulla di male. E poi sì. hai proseguito...
Sono stato per un po' di tempo a New Orleans, incuriosito dai musicisti di quella città, parlo del 79, che mi pigliavano molto perché la musica da strada lì è proprio una cosa che uno non può immaginare, soprattutto in quegli anni lì, anni 70, che... c'era questa visione della musica molto enfatica, no? Molto spirituale, no? Per tutti.
E... ti faceva trascendere i tuoi limiti, apriva sì. le porte.
Difatti,
della percezione
Claudio, come dice Jim Morrison.
Il Claudio che andò a New Orleans non era più lo stesso Claudio quando è tornato in Italia, nel senso che lì è morto Lucio Battisti, è morto Modugno, è morta Lavanoni.
Tutti quelli che ti ha riportato nel tuo viaggio li hai lasciati.
Nell'inconscio rimangono lì, no? Anche se tu non ascolti più quella roba, però crescendo con questa musica che ti accompagna,
certo.
Celentano, Little Tony, quel caso, morti tutti, tabula rasa. Ed è rimasto un vuoto, un grande vuoto da colmare, poiché non è che avessi chiuso il cerchio col blues, l'avevo appena iniziato il cerchio, quindi...
Certo. Di strada da percorrere ne avevi ancora tanto.
Difatti una grande angoscia mi aveva travolto in quel periodo lì, perché ero solo in un paese che non conoscevo, e non ero un turista, ero in balia
degli eventi,
per cui dopo un po' di tempo ho deciso di prendere un Greyhound bus e andare dopo due giorni di viaggio sempre nello stesso autobus a San Francisco.
Bello, quindi anche il percorso ti è stato utile per guardarti intorno?
È stato utile per guardarmi dentro più che altro, perché viaggiare in quei deserti assoluti in uno stato d'angoscia non è come vedere un deserto da turista che vedi le rocce come fosse una cartolina.
Vedi, fai le foto.
Vedi, senti proprio il deserto che ti entra dentro, voglio dire, no? Ho visto gli indiani d'America dispersi in quelle stazioncine in mezzo al deserto, questi personaggi che vedevi solo nei film, ma adesso li avevi là, li potevi toccare.
Erano reali.
Non era più un film, era
la realtà.
La realtà. E quindi era tutto quanto uno sconvolgimento, e a tratti mi venivano in mente quello che leggevo su Jack Kerouac, a volte quello che leggevo sui libri di blues. ma tutta quella teoria stava diventando realtà, solo che il passaggio tra teoria e realtà è stato drammatico, è stato duro, è stato difficile.
E a San Francisco poi?
A San Francisco mi sono stabilizzato per un bel po' di tempo, dove ho trovato anche qualche lavoretto e mi ero rasserenato un po' di più perché era una cittadina straordinaria vicino all'oceano. Dormivo davanti a un locale che si chiamava Keystone Corner, dove ho potuto ammirare artisti di una grandezza spaventosa, tipo Art Blakey and Art Messengers. Ho visto Ayrton Moreira e Flora Purim, Kenny Barrell, John Lee Hooker, Sonny Terry e Brannie McGee. No, Sonny Terry e Brannie McGee li ho visti in un altro teatro, sempre a San Francisco. E anche lì ho avuto un'esperienza molto forte, poiché decisi di andare nel camerino di Sonny Terry e Brannie McGee.
Ah, tu proprio quando decidi fai?
Sono partito e mi sbarrò la strada la moglie di Brannie McGee, che mi guardò, non so, per un tempo infinito negli occhi, per decidere se farmi passare o meno. Alla fine aveva deciso che potevo entrare.
Bene, avevi lo sguardo puro allora.
Ho visto Sonny Terry, ho visto Jesse Burris, un altro armonicista della famiglia di Sonny Terry, ho visto Brannie McGee, tutta la sua famiglia, non sapevo da che parte cominciare a parlare, fare...
Anche rintrigato.
Lì, anche lì la teoria diventava
miti.
Realtà. Il vinile si trasformava in un teatro vivente.
Ma perlomeno sapevi l'inglese, però?
Un pochino, sì, mi arrangiavo. Io sono un analfabeta, non sono un uomo istruito.
Vabbè, però vedo che te la sei
inglese
cavare.
Di strada.
Io ho un'ottima pronuncia, difatti quando canto pensano che sono americano, ma non ho una grande grammatica.
Ma non importa, guarda, perché comunque la musica ti trascina.
Infatti
poi
quando
sono
andato
poetica,
a scuola
quindi.
Di inglese a San Francisco, il maestro di inglese diceva che era un fenomeno, perché non avendo mai studiato inglese avevo una pronuncia...
Ah, ce l'avevi dentro, probabilmente
no,
questa passione...
ho un orecchio musicale no?
Giusto. Esatto.
Sento il suono, io lo sento, lo percepisco in maniera totale il suono.
Infatti chi ha l'orecchio musicale è portato anche per le lingue. Infatti Adriano ne sa 10, credo, tutte mezze inventate, però le parla con una, dovunque andiamo, le parla con una disinvoltura che gli altri alla fine ci credono, perché dicono, beh, se la parla così sarà giusta.
Sto preparando il giapponese.
Il giapponese, ecco. Comunque, volevamo chiederti anche un'altra cosa. Noi ti abbiamo visto suonare in giro da solo spesso, ma recentemente anche con una band.
Sì.
Un tempo poi avevi anche fondato la Down Home Blues Band. Insomma... Ti piace di più suonare da solo, suonare con una band? Tu dici che improvvisi molto, quindi è difficile però anche per gli altri forse accompagnarti. Qual è la tua dimensione ideale? Insomma?
La mia dimensione ideale si crea nell'istante in cui la sperimento, nel senso che molte volte diventa pesante suonare anche da solo, però invece molte volte diventa stupendo. È lo stesso... con la band.
Anche con un gruppo.
Anche col gruppo.
Quindi si deve instaurare il feeling.
Si deve instaurare appunto il suono, il feeling e tutto il resto. Ma diciamo che adesso, valutando il presente, riesco sempre a realizzare in qualche modo il suono e la sensazione che cerco dalla mia musica.
Bene. Allora sentiamo ancora la tua musica con Low and Red.
Low and Red. Questa canzone l'ho scritta perché, posso dirlo?
Certo.
Mia madre stava morendo inizio anni 90. Stava morendo, aveva un male incurabile, ed era molto magra, stava molto male. E una volta stavo uscendo di casa per andare appunto a suonare, avevo l'ampli e la chitarra, mi sentivo osservato, mi sono girato e ho visto mia madre... che mi osservava come fosse l'ultima volta, no?
Mentre tu andavi via.
E c'era un sole rosso al tramonto dietro, no? E ho scritto questa canzone dedicata a quel momento, la chiama Low and Red, rosso basso. E basso, no? Dedicato a lei.
Bella, questa
Bene.
Cosa è bellissima.
Ascoltiamola. Sto blues. Thank you.
7:30 in the evening, and the sun was low and red. It was 7:30 in the evening, and the sun was low and red. Look at me, baby. So distant, hell, so sad. Very little things alone. Only know made me so blue. Things alone, only know made me so blue. Me with this world alone, and to get up high with you soon. I was dirty and red, and my heart was bleeding bad. You have been gone with trouble in mind. It seemed like the last goodbye. Yeah, it was 7:30 in the evening, and the sun was low and red. High, look at me, baby. So distant and so
bene, prima di andare avanti ancora con i personaggi musicali e con Claudio Bertolin, volevamo ringraziare il magazine Il Blues, che è un trimestrale di cultura musicale, oggi diventato online, mentre fino all'anno scorso era cartaceo, che gentilmente ha pubblicato il link della nostra trasmissione sulla loro pagina di tutte le radio che fanno blues e musica simile, soul o rhythm and blues. Grazie a Davide Grandi, in modo particolare, uno dei responsabili di questa bellissima rivista, Il Blues.
Dove, tra l'altro, c'è un articolo molto lungo sul nostro ospite di questa sera.
Con una chiusura eccezionale.
È vero.
Adriano, dovresti averla.
È vero. Sul numero di marzo 2010 si parla dell'album di Claudio, che era The Blues is a Lonely Road, e l'autore del commento, Silvano Brambilla, chiude il commento dicendo questo: non il disco dell'anno, ma uno dei migliori di sempre del blues in Italy.
Grande Claudio! Beh, insomma, beh, la rivista dedicata sicuramente ci scrive gente che sa.
Se si chiama no. Il blues, parlerà di blues.
Gente che se ne intende, ovviamente.
Esatto. Quindi,
complimenti.
Adesso volevamo comunque sentire un brano di, appunto, due ispiratori di Claudio, Sonny Terry e Brownie McGhee, e il quale Brownie, che
è anche il mio dolce preferito,
ecco,
se posso
comincia,
posso mettere una nota culinaria in questa trasmissione di blues.
McGhee comincia a cantare nei cori gospel del Tennessee. Siamo ancora nei primi decenni del secolo scorso. Impara a suonare la chitarra, ma i trucchi del mestiere glieli insegna il suo primo mentore, Blind Boy Fuller, uno dei più grandi nomi del blues. Quando nel 1941 Fuller muore, Brownie si sposta a New York, dove incontra Sonny Terry, che era stato l'armonicista, tra l'altro, di Blind Boy Fuller. Si compone così un duo che percorrerà una strada lunghissima fin negli anni Ottanta, fatta di 11 mesi l'anno di concerti e di dozzine di dischi. E io ci tengo a ricordare, tra l'altro, che questi due, Sonny Terry e Brownie McGhee, sono stati anche a lungo tempo dei compagni inseparabili con l'altro mito, Woody Guthrie. Adesso ci ascoltiamo Walk On, passeggia.
Walk on, 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 I say walk on, I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Well, your mind gets worried when your shoes get thin. Don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy, I can't get used to happiness. Maybe it is true, happiness is not for me, I guess. I'll walk on, walk on, walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk on, sonny boy, walk on, boy. Get along, I'll walk on, walk on,
find my way back home. Walk a little further. One more time now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Let's walk together now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Hey!
Bene, allora dopo i due mostri sacri, Claudio, come vedi la scena blues attuale in Italia e a Padova in particolare?
È una domanda molto, molto difficile da articolare, poiché ci sono vari aspetti da considerare. Innanzitutto vedo completamente estinta una realtà nella quale io mi ci identificavo, quindi già questo per me è un punto. Però i tempi cambiano, giustamente bisogna andare avanti e guardare il presente e lasciar perdere il passato. Nel presente purtroppo le difficoltà che trovo io, vedo che le trovano tutti gli altri musicisti che più o meno conosco, e sempre il solito gestore del pub che ti chiede di portare gente, che non fa pubblicità del concerto ma la devi far tu, sembra insomma che ti facciano un piacere se vai a suonare in qualche modo, se vai tu a chiedere, se va qualcun altro non te ne accorgi, va molto meglio.
Mi trovi completamente d'accordo.
Sì, beh, i tuoi colleghi peraltro hanno detto la stessa cosa. Oltretutto è un periodo in cui troviamo sempre più spesso nei locali le band che fanno le cover dei soliti,
esatto,
Beatles, Queen. Cioè, quindi neanche stimolare la gente a qualcosa di diverso. Che peraltro il blues, per la nostra esperienza, piace, sentiamo che avrebbe anche risposta, ma bisognerebbe diffonderlo di più.
Diffonderlo, ma credo che col discorso della rete la gente conosca il blues in qualche modo, solo che ha la mente proiettata a livello anche, cioè uno è quello che vive, se uno vive correndo dietro alle bollette, a pagare il mutuo, a cercare di sbarcare il lunario, ma non come sbarcare il lunario una volta, come devono sbarcarlo adesso che appunto c'è l'angoscia che predomina tutti, mentre una volta cioè esorcizzavano molto di più i problemi qualche anno fa, adesso invece hai sempre davanti l'incubo, un qualcosa che ti potrebbe distruggere, in qualche modo fare malare o
sì, c'è un
l'insicurezza
po'
l'insicurezza è maggiore.
Allora la gente deve annegare la propria angoscia in cose che durante la giornata le console tipo Vasco Rossi, ZZ Top, cose già fatte, già perché la gente è abituata a prendere e comprare già roba già in scatolata.
Così infatti, non pensi, ascolti passivamente.
Esatto,
non rischi di provare altre emozioni.
La musica è diventata una pillola e non
uno stimolo.
Uno stimolo o un modo di pensare o di vedere le cose, un modo tra virgolette anche artistico nell'ascolto, perché c'è l'arte nel suonare ma c'è l'arte anche nell'ascoltare, infatti sì. Secondo me i migliori musicisti sono quelli che sanno ascoltare e ascoltarsi, però ascoltare
una cover è sempre un po' un atteggiamento passivo, no? Ascolti qualcosa di noto, di conosciuto,
tranoto.
Lo riconosci e quindi ti lasci andare.
Negli anni
però...
70 c'erano i cantautori, no?
Sì.
I cantautori di protesta che usavano
la parola come
la parola e accordi che si avvicinavano un po' al blues, al rock blues. Era tutta un'altra realtà. Adesso la realtà non è più una realtà, ma un qualcosa che è difficile da descrivere. C'è quella sensazione di qualcuno che tira il sasso e nasconde la mano, non riesce mai a vedere da che parte arriva questo sasso, però arriva, voglio dire, no?
Certo.
In ogni caso il blues lo conoscono tutti, almeno teoricamente, poi in realtà è difficile che
se tu guardi
sappiano...
sono spariti molti strumenti dalla cultura musicale, il flauto per esempio non esiste più.
Sì, sì, sì,
poi
sì,
il flauto
sì.
Lo sentivi dappertutto una volta. Volare, per esempio, secondo me ha avuto successo in parte per il testo, ma soprattutto per l'accompagnamento sotto, che era un swing. Nessuno se ne accorge, però volare è un swing. e molte canzoni, anche melodiche, avevano un accompagnamento un po' swing, un po' blues, un po'... c'era qualcosa dentro che si muoveva in quel senso. Adesso non, c'è tutto campionato, l'hip hop va parlato con musiche sotto campionate.
Esatto.
I giovani vanno in discoteca e ascoltano tanto rumore, si ubriacano e prendono quelle, quelle strane pillole che poi... cioè...
Beh, magari non tutti, però la tendenza è quella.
Cioè, diciamo, quelli che dovrebbero...
L'idea, ma anche, se hai notato, no? L'idea della musica che... della musica di massa che circola adesso è quella di sballare. C'è un tipo di musica ripetitiva fatta per i grandi rave, i grandi eventi, no? Che è un tipo di musica proprio che... ti porta, se uno si lascia andare, magari appunto anche con l'aiuto di qualche pilloletta, e non intendo con pilloletta il Voltaren, ma...
Ok, comunque se ecco, alla fine,
quindi questa è la,
come
la
dicevi tu adesso, magari non ci si rendeva conto, sottovolare c'era lo swing o altre cose, e senza rendersene conto, ma se noti in molti spot pubblicitari c'è blues, in molte colonne sonore c'è blues... Quindi noi pensiamo che alla fine la vera colonna sonora della vita sia proprio il blues e non, non
infatti
altri,
adesso
non altre
il, c'è la pubblicità di un chewing gum per il mal di denti, cioè per i denti, no, per il mal di denti, e c'è sotto Crosser di Robert Johnson.
Per dire,
oppure per
quindi,
il jeans,
quello che abbiamo appena, appena
però
detto.
Il male è che diventa una cosa da pubblicità, nel senso... La pubblicità toglie lo, come si può dire? Il potere,
esatto,
certo.
Il potere di arrivare a te un brano, lo annienta in poche parole.
Però io vedo anche che molti restano colpiti, dicono ah quella musica bella, magari come si diceva prima senza riconoscerlo, però ti colpisce nel profondo.
Secondo me dovrebbe succedere quello che è successo anni fa. Che un artista, qualsivoglia artista, non so chi, non so neanche come potrebbe succedere una roba del genere, diventasse famoso come Elvis con il blues.
Certo.
Ecco che allora, beh, con l'immagine fisica, no? Un bel ragazzo, magari, che ne so, figo.
Anche un bell'uomo, anche mai dire mai. Puntiamo su Claudio Bertolini.
In quanta bellezza lasciamo
perdere. Sentiamo. Ecco, voi non lo vedete, ma è un bel tipo. Sì, lo dico per le ragazze in ascolto.
Sì, sì. Ascoltami, invece io volevo fare un'esortazione ai gestori dei locali padovani. Facciamo, ognuno faccia il proprio lavoro, i musicisti suonano, i gestori riempiono la stanza.
Io stavo lanciando, accogliamo, speriamo che qualcuno accolga l'appello, io stavo lanciando Claudio Bertolin nella sua Lost in a Dream.
Lost in a Dream.
See what a man of a man without you. I have a loss in a dream, dream, dream. Can you see what a man of a man without you? I have a loss for you, baby. The dawn has its dawn. Believe me, people, it isn't easy to live so. Yeah, believe me, people, 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 it isn't easy to live so. I don't care to die, but how fit I have to stay.
every shoe and every woman.
In a dream, can you see what a man of a man without you? I have a loss for you, babe, but don't exist, don't. Every soon every woman be living big old disease to live so. Every woman, every woman, every woman, believe me, folk, it isn't easy to live so. I don't care to die, but I feel high out to stay.
Claudio, vuoi dirci due parole su come è nata questa canzone? Vuoi rivelarci qualche segreto?
Sì, l'ho dedicata a una ragazza di cui mi ero innamorato a 18-19 anni circa, che poi non mi ha, come si può dire, non mi ha
corrisposto
e mi sono perso in un sogno, nel senso che mi sono perso sperando di, ma invece...
È rimasto un sogno
irrealizzato. Vedi cosa è rimasto di me, di un uomo senza di te, eccetera. Vedo te in qualsiasi altra donna, non si può continuare a vivere in questo modo, eccetera, eccetera.
Beh, comunque ne è venuta fuori una bella canzone, quindi... Beh.
Ma lei lo sa?
No, perché dovrei dire nome e cognome, mai di Padova, meglio che non lo dico.
Ma prima o poi diciamolo, dai, una delle prossime puntate
lo diremo.
Magari si ascolta e dice guarda che a volta cosa ha messo persa.
Ecco. Senti,
tanta
Claudio.
Miseria,
dai ragazzi, la poesia non ha prezzo. Certo. Ascolta qui, ma veniamo alle tue iniziative future. Cosa? Beh, una la sappiamo già noi in anteprima perché ce l'hai detto, che sta per uscire un nuovo CD. Quando sì. esce, con no, chi lo stai realizzando oppure l'hai già realizzato?
No,
spiegaci.
L'abbiamo inciso in maniera molto così down home, però in uno studio serio, cioè in uno studio ben attrezzato, cioè viene fuori un vero CD. Bene. Però
e uscirà fra...
uscirà nel senso che non uscirà nei negozi, nel senso che una volta che verrà realizzato, verrà duplicato, fatta la solita copertina down home e venduto
nei
venduto e regalato nei concerti, così. È una roba acustica, voce, chitarra, c'è Sandro Friso alla batteria con le spazzole e poi alla fine io ci ho sovrainciso l'armonica.
Bene, allora lo aspettiamo e lo trasmetteremo anche qui noi a Radio Cooperativa.
Certo. Poi appuntamenti, prossimi concerti, cose?
Allora, il 5 aprile c'è un appuntamento abbastanza grosso al Connemara di Torre, via Madonna del Rosario, che ci sono The Legend of Blues in Italy. C'è praticamente ci sono gli Emiliani, che secondo me è uno dei più grandi gruppi di blues in Italia. C'è Oracle King alla chitarra e voce, Martin Iotti, che è uno dei pionieri del blues in Italia, al basso. Poi c'è il grande, grandissimo Oscar Abelli alla batteria e Cocco che faceva Cocco e Bisson una volta, non so, Cocco Bisson, poveretto, era il mio compare, amico d'avventura, che avevamo formato la Down Home Blues Band, che è morto qualche anno fa, e vengono su al Connemara a realizzare questo concerto organizzato da appunto Friso, che comunque suonerà la batteria anche lui, e c'è anche al testiere
Pietro.
No, non c'è Pietro, ma Loris De Checchi.
Ah, perché
un grande tastierista.
Ti vediamo spesso suonare con Pietro Taucher.
Sì, con Pietro Taucher.
Ti salutiamo e aspettiamo qui in trasmissione, tra l'altro. E Luca Dall'Aquila.
Al basso. Luca Dall'Aquila al basso.
E Sandro Friso.
Alla batteria, sì, è il gruppo con cui mi sono più.
Hai legato di più?
No, mi sono più. Sì, ho legato e mi sono anche più esposto in questi ultimi anni. Insomma, abbiamo fatto parecchie date. Abbiamo fatto anche il Festival Blues di Latina. Non mi ricordo più.
Mamma Pistoia?
Mia. No, giù nel Lazio.
Nel Lazio, non so.
Di Latina, insomma.
Va bene, da quelle parti là.
Ho capito. E vabbè, e mi parlavi anche di un appuntamento con Marco Pandolfi.
Sì, con Pandolfi il 19 di aprile suoniamo al Palazzetto Hardy Wine Blues. Mi sembra a 90 Vicentina, però perdonatemi. Non so.
Beh, ma casomai facciamo in tempo ad essere...
Sì,
precisi la prossima.
Visto che
Palazzetto Hardy Wine Blues Store House.
Mamma
visto
mia,
che Marco Pandolfi è uno dei nostri miti.
Anche lui.
Marco Pandolfi è un grande. Se ho tempo vorrei parlare due secondi di Marco Pandolfi. Io ho vissuto 3 anni senza fissa dimora, senza tetto, e ho conosciuto Marco Pandolfi in quel periodo là. E l'ho sentito suonare, lui non era conosciuto all'epoca, nel suo gruppo. E mi è piaciuto molto, gli ho chiesto se andava di suonare con me. Abbiamo suonato insieme più di un anno e mi ricordo che ogni fine concerto mi accompagnava nelle mie varie
case,
per strada,
postazioni,
però, o al parco alla specola, o al parco di qua, o al parco di là. Mi depositava. Dove ti porto stasera?
Quindi è stato un tuo compagno anche di cammino, diciamo.
È vero.
Va bene amici, e finisce qui la puntata del 9 marzo di Infinitamente Blues. Ringraziamo tantissimo Claudio Bertolin, che è stato nostro ospite, e io come d'abitudine gli ospiti più simpatici li rinvito già con data da definire, ma sei già opzionato per un'altra serata in cui ci racconterai altre tue avventure. L'appuntamento è fra 15 giorni. Il 23 marzo, per una puntata in cui torneremo indietro nel tempo di mezzo secolo esatto. Parleremo infatti di Hit Parade, degli anni che furono, anzi di quella di un anno particolare, molto speciale per la musica, il 1965, e ascoltandoci capirete perché. Ora vi lasciamo con un ultimo brano di Claudio, un pezzo della tradizione blues che si intitola Boogie. Buonanotte a tutti e
ciao
ancora grazie Claudio.
Grazie a tutti quanti, specialmente a voi che mi avete accolto.
Grazie a te.
Grazie.
Baby, she loved me, loved me with a mute rhyme. Baby, she loved me with a mute rhyme. With a train, let me station, let me lay, let me die. With a train, let me station, let me lay, let me die. Got the kid moving, got the kid moving. Blues falling down like silver rain. I can tell the wind rising, that it's gonna be home to us. Let me lay down and down. I can tell the rhythm rising.